Che il proposito del sé divino ci ispiri, che l'amore dell'anima ci guidi, dalle tenebre alla luce, dall'irreale al reale, dalla morte all'immortalità. Iniziamo il nostro terzo webinar sulla trasmutazione dei sette raggi. Come prima cosa immagino che, anzi spero proprio che abbiate fatto i compiti. Mi sono arrivate alcune immagini, ma anche diciamo un documento in particolare. Adesso non dirò da chi, perché poi altrimenti uno subito si comincia a fare i confronti, no? I raffronti, ah io non l'ho fatta, non ho avuto tempo, ma quello è più bravo di me, eccetera, eccetera. Allora, invece ognuno è responsabile di se stesso e quindi poi vedremo adesso, eh? Ecco, Alessandra dice, ecco, io non avevo capito, ecco. Non avevi capito che bisognava fare i compiti, Alessandra? Quindi trovare la propria immagine della volontà? Ah, hai fatto i compiti. Bene. Beh, ma non me li hai inviati, ma quello era un optional. Ecco, ma era un optional. Allora, l'importante è che li abbiate fatti. Dunque, un po' di cose. Io ho caricato nel frattempo, durante la settimana, e ogni tanto carico delle cose, poi le devo andare a ripescare. Dunque, intanto vi leggo questa, che è tratta dalle fatiche di Ercole di Alice Bailey, e appunto riguarda la prova di Scorpio, quindi la devitalizzazione dell'idra, perché ci siamo proprio nella prova di Scorpio, e quindi alle prese con l'idra dalle sette teste, che man mano che Ercole cercava di tagliare con la spada, quelle ricrescevano. E dice Alice Bailey: nei nostri momenti più elevati sappiamo teoricamente quali dovrebbero essere il nostro atteggiamento e le nostre azioni, eppure continuiamo a sguazzare nel fango. Sapete, come l'idra che si alimenta in quella palude, no, fangosa. Ecco. Perché? Per una legge fondamentale, per la quale ogni cosa in natura evolve in maniera sequenziale, e io aggiungo progressiva, un passo dopo l'altro, linea su linea, regola su regola. Se la nostra personalità si purificasse di colpo, e tutta la forza dell'anima precipitasse in essa, ne potrebbe derivare un'esperienza devastante. I nostri piedi vacillerebbero e verremmo spazzati via dal potere e dalla luce, dall'onniscienza e dall'onnipotenza della nostra anima. Questo ci spiega il fatto che noi appunto nasciamo nell'oscurità, nasciamo e pasciamo, potremmo dire, nell'oscurità, e passo dopo passo, con difficoltà, ma ci ergiamo verso la luce. Gli antichi saggi dicevano: festina lente, affrettati lentamente. Passo dopo passo, non si può fare tutto in fretta e tutto subito, perché i nostri corpi, i nostri deva, non ce la farebbero a sopportare l'aumento di vibrazione che avverrebbe se la luce dell'anima precipitasse entro i nostri corpi all'improvviso con tutta la sua potenza, per effetto di una illuminazione. Tanto è vero che l'illuminazione è una realizzazione finale. E quando si illumina, e si illumina la testa, quando avviene la realizzazione dell'illuminazione, pensate all'aureola dei santi, è come se la folgore entrasse nella cavità. La folgore entrasse nella cavità. di quale cavità sto parlando. Vediamo un po'.
Centro coronale.
Dal centro, sì, dal centro coronale. No, non è il cuore, Alessandra. È il riflesso del cuore nella testa. Non è il punto ajna. Il punto ajna è la sede residenziale della coscienza. No, non è nemmeno la pineale. Vedete, perché non... Magari li sistemiamo questi punti, eh? Allora, la coscienza risiede in ajna. Ajna è collegato alla pituitaria. Il centro coronale è collegato alla pineale. Il centro ajna con la cavità e alta major compongono il terzo occhio. La cavità nella testa si chiama proprio centro della cavità ed è il prolungamento del chakra coronale. Cioè il chakra coronale termina sì nella pineale come centro eterico, cioè come ghiandola fisica. La fontanella dei bambini è il centro coronale, ok? Quella che è aperta quando un bambino nasce e poi mano a mano si chiude. Ecco, quello è quel plesso cranico, dove a livello eterico è situato proprio il chakra coronale, Sahasrara chakra. Il prolungamento di Sahasrara chakra termina nella cosiddetta cavità. In inglese the cave, la grotta,
che non è propriamente un chakra, ma un luogo. Un luogo eterico, entro il quale avvengono delle alchimie. È il laboratorio alchemico della coscienza.
Ed è speculare alla cavità del cuore. Ecco perché noi, quando vi ho fatto la meditazione la volta scorsa, e la faremo anche questa sera, vi ho fatto partire dal cuore. Noi partiamo dal cuore, che non è il centro residenziale della coscienza, ma il centro attraverso cui o dal quale la coscienza spicca il salto. La coscienza spicca il salto verso dove? La coscienza, entrando nella cavità del cuore, naturalmente il chakra, anahata, quindi il chakra del cuore, può collegarsi con che cosa? Con chi? Perché queste sono nozioni basilari, ma proprio basilari, per comprendere le differenze, altrimenti non si comprendono. Vedo che stanno scrivendo, no, Adele, verso la cavità coronale, no, con il sé superiore è vago, eppure guardate che questa cosa... Bisogna averla molto, molto, molto chiara. Anche quando si fa meditazione bisogna averla molto chiara. Con la mente no. Quando la coscienza si pone nel cuore è perché vuole contattare, quindi la coscienza come proiezione dell'anima, quindi dal piano buddico. Noi siamo coscienze incarnate. Abbiamo sempre però il filo appunto collegato, il sutratma, così si chiama Sutratma, che è collegato con l'anima, ma non solo, con l'anima nella sua dimensione buddhica, ma anche più su, fino alla dimensione monadica, quindi atmico e monadico, dove c'è la scintilla divina, che è ciò che noi realmente siamo, una monade. Ebbene, per collegarci alla monade, noi dobbiamo farlo dal cuore, perché il cuore è il centro di vita ed è il centro in cui il sutratma, che voi sapete, quel filo, il filo delle parche, no? Il filo d'oro, che è fatto di tre fili intrecciati, i tre fili delle parche nella mitologia, nasce dal piano monadico, un filamento nasce dal piano buddico e un altro filamento un filamento nasce dall'atmico e un altro filamento dal buddico. E si intrecciano questi tre fili. Il primo si ancora appunto nel cuore. È il filo che dà la vita e che quando è ritratto, la vita da incarnati cessa perché il corpo fisico muore. Il cuore smette di battere. Ed è quel filo che non si stacca fino a che appunto non moriamo. Mentre tutte le notti, quando noi andiamo a dormire, si stacca il secondo filo, che è quello collegato appunto alla pineale. Ed è quello della coscienza, che infatti si stacca e noi andiamo nel mondo dei sogni. Ma c'è un terzo filo. Sì, quello che poi, staccandosi, la coscienza può andare in astrale, può andare nel mentale, può andare nel buddico, perché non esiste mica solo l'astrale. L'astrale è una dimensione della personalità. Mentre invece è molto meglio andare nel buddico, che è l'ashram di competenza dove tutte le anime che sono sul sentiero durante la notte vanno a assimilare ciò che durante la giornata hanno esperienziato. E quindi si va nell'ashram di competenza del raggio dell'anima. E poi c'è il terzo filo che è collegato al chakra della gola, e che è quello dell'intelligenza. No, normalmente non lo si nomina, ma c'è. Si nomina quello nel cuore e quello della coscienza. Ora, la meditazione di settimo raggio è fatta per contattare la monade. È per questo motivo che parte dal cuore, perché il cuore è il centro di vita ed è qualificato dal secondo raggio, lo stesso raggio che qualifica il secondo piano, il monadico. Quindi comprendete la relazione stretta tra il cuore e la monade. Nelle varie tradizioni questo è detto, scritto, anche nelle tradizioni esoteriche, eh? Però al di là delle parole, il cuore è collegato con la monade. Quando noi ci connettiamo con la monade in meditazione, all'inizio della meditazione, facciamo in modo che poi tutto il processo avvenga dall'alto verso il basso, perché raggiungendo il piano più alto che possiamo raggiungere, il monadico, poi quel quanto di amore e saggezza e di verità che scende proprio dal piano della monade, perché ripeto, è qualificata dal secondo raggio d'amore, il piano monadico, raggiunge il piano atmico, quindi impressiona il terzo raggio e il piano degli archetipi, l'atmico, scende nel buddico, impressiona l'anima, e quindi nel manasico, superiore ed inferiore, cioè in manas, cioè il piano mentale. E dunque noi riceviamo l'ispirazione monadica, l'ideazione, che è proprio quella del piano atmico o spirituale. Allora, questa è la suddivisione delle bande di frequenza della materia nel piano fisico-cosmico, che è quello che riguarda la nostra evoluzione. Fisico-cosmico, perché esiste un astrale cosmico, un mentale cosmico, un buddico cosmico, un atmico cosmico, un monadico cosmico, un logoico cosmico. Il logoico cosmico, per intenderci, è 49 ottave sopra il nostro logoico, che è il primo sottopiano del piano fisico-cosmico, ma per noi è il piano logoico del nostro logos, solo che è 49 ottave sotto al piano logoico-cosmico. C'è una differenza tra i piani cosmici e i nostri piani, che sono tutti sottopiani del piano fisico-cosmico. Ok? Quindi noi siamo nella, rispetto al cosmo, siamo nell'ultimo dei sette piani, il piano fisico. Quindi tutta la materia, anche la più sottile e vibrante, che è quella che noi chiamiamo logoica, è sempre nel piano fisico-cosmico. per intendere la proporzione, no? Per comprendere la proporzione e la banda di frequenze in cui noi siamo nella nostra evoluzione umana, nel fisico cosmico, l'ultimo dei sette piani cosmici. Dentro a quello avviene tutta la nostra evoluzione, quindi siamo come delle formichine, no? Ecco, per vedere l'ordine di grandezza. E dunque ciò che noi riteniamo spirituale è semplicemente fisico, ecco, no? Per i piani superiori. Detto questo, e una volta che vi siete riprese, da questa delusione, vedrete, aprendo appunto, ingrandendo questa immagine, che il piano logoico, ma qui siamo nel fisico cosmico, quindi nei nostri piani di competenza, di sviluppo. Quello in rosso sono le fasce, le sette gamme del piano logoico, di cui nel primo sottopiano è fatto, diciamo, come dire, la manifestazione del logos planetario. E io l'ho chiamata materia del proposito. Quando esprimiamo un proposito in scala, no? Nella, diciamo, in scala di grandezza, comunque noi siamo in connessione con il proposito del Padre. Quindi la motivazione più alta che noi esprimiamo attraverso gli archetipi, quella della volontà, è il riflesso della volontà del Padre, che è la nostra piccola volontà degli uomini, anche nella grande invocazione, no? È riportato, no? Il secondo piano, quello monadico, è il piano della ispirazione, quello ci aiuta proprio, perché il logoico non lo raggiungiamo in nessun modo, è solo un riflesso di quello. Anche l'ispirazione che abbiamo di solito è un riflesso speculare dell'ispirazione monadica, quindi un riflesso più basso, no? Però comunque in qualche modo si rifà, si specchia in quella superiore. Nell'atmico, ecco la materia della ideazione, quelle banda di frequenza dove noi riceviamo le idee, ecco, e incominciamo ad arrivarci, no? Al di sotto, in giallo, questi sono colori esoterici, non exoterici, ma esoterici.
Sono i colori come noi li recepiamo attraverso la vista eterica.
Sono quindi in giallo, abbiamo la materia dell'intuizione, cioè la sostanza delle nostre intuizioni, e lì siamo nel buddico, nel piano, nel cuore dell'anima. Scendiamo di una fascia ancora, di una banda, in arancione abbiamo il piano del pensiero, si suddivide in manas superiore e manas inferiore, come c'è scritto, il manasico mentale o mente astratta, che sarebbe il piano della mente animica, la mente dell'anima, la mente a livello animico, quindi delle astrazioni, e poi invece la mente razionale, quella della personalità. Poi scendiamo ancora in azzurro, in turchese, c'è sesto raggio. Naturalmente ognuno di questi piani è qualificato da uno dei sette raggi, quindi il primo di volontà, il secondo d'amore, il terzo verde intelligenza, il quarto giallo, abbiamo detto, armonia, quindi quello dell'anima, il piano dell'armonia, in arancione il piano della mente, il piano in arancione quello della conoscenza, poi il sesto dell'ideale, il piano delle emozioni e dei sentimenti. Emozione è qualcosa che ci colpisce da fuori, sentimento è un impulso astrale, emotivo, da dentro verso fuori. E poi il settimo e ultimo piano, quello fisico, della materia dell'azione, così l'ho chiamata.
Qualificato dal settimo raggio di ordine.
Quindi abbiamo compreso che tutto avviene all'interno di questi piani. Ritornando a quello che stavo dicendo prima, cioè sulla meditazione e sul perché partiamo dal cuore, perché è così importante, perché partendo dal cuore e quindi dal nostro piano astrale superiore, il cuore è l'emotivo superiore, il chakra del cuore è il governatore del corpo emotivo superiore. quindi quello delle emozioni e dei sentimenti più vibranti,
delle aspirazioni.
Partendo dal chakra del cuore, noi ci connettiamo alla monade, al secondo piano, alla sostanza dell'ispirazione. E da lì poi proseguiamo verso il basso, andando a contattare l'anima, quindi la parte intuitiva. Quando noi contattiamo la monade, percepiamo un frammento del piano divino, che vediamo come idea, e quindi lo si riveste di un archetipo nel piano atmico, quello in verde, come intuizione nel piano buddico. E quindi quando riceviamo qualche cosa, come abbiamo un'intuizione, è perché l'anima ci sta parlando, ci sta trasmettendo a livello simbolico, o anche, no, a volte con una parola, con una, no, la sua voce del silenzio, ci sta trasmettendo qualche cosa che è partito dal piano monadico. Noi nella persona, nei corpi personali, quando siamo in meditazione e contattiamo quei piani, quelle vibrazioni così alte, non abbiamo alcuna percezione, nessuna percezione. Non ci sentiamo né bene né male, non abbiamo né freddo né caldo e soprattutto non abbiamo ricordi. Non abbiamo ricordi, se non poi l'emotivo cerca di ricostruire quel contatto, ma non si hanno né immagini né visioni. Le visioni si hanno nel piano astrale, che ripeto è piano della personalità. Quindi tutti i viaggi astrali che avete fatto, siete rimasti dentro la vostra personalità, tanto per intenderci, perché qui i piani, come dire, carta canta, parlano chiaro. Il piano astrale è quello delle emozioni ed è il piano intermedio al di sotto del piano mentale, cioè al di sotto della gamma dei pensieri, anche di quelli razionali, tanto per intenderci. Quindi servono, sì, certo che anche i viaggi astrali possono servire, ma li facciamo già quando sogniamo. E quando abbiamo dei sogni onirici siamo andati nelle frequenze alte di quel piano, del piano astrale, che è sempre al di sotto delle frequenze manasiche, cioè mentali, e soprattutto delle frequenze buddiche, che è il cuore dell'anima. Noi contattiamo l'anima quando contattiamo il piano buddico, diciamo dal quarto sottopiano in su del piano buddico. Perché vedete che ognuno di questi ha una sfumatura di colore, e sono i vari sottopiani, perché sono sette sottopiani dentro un piano. È tutto nella formula dei settenari, delle ottave. Sette note e quindi di sette in sette. A raddoppio. Mi seguite? Riuscite a seguirmi? O dico delle cose troppo strane che non avete mai sentito?
Sono Federica. Dunque, io ho ben chiaro, perché lavoro da una vita sui chakra, ma mi confonde un po' tutta questa cosa, perché non mi sembra che corrisponda. Non lo so, certe volte hai anche tu usato questo nome, chakra, e però poi sono piani. Per esempio, non lo so, c'è qualcosa che non mi quadra.
Ok, allora chiariamo per subito, sì, questa cosa.
No,
di
Federica. No, lei è chiarissima su questa cosa.
Federica, questi sono i sette piani di sostanza differenziata, la differenziazione della materia. Dal piano dove risiede il nostro logos planetario fino al quindi logoico, fino al fisico dove risiediamo i nostri corpi fisici.
Cioè la sostanza di cui sono fatti i nostri corpi e la sostanza di cui sono fatte le entità che vivono nei piani superiori. Tutte le entità e le vite che vivono nei vari piani, i loro corpi, i loro veicoli di espressione, anche se invisibili, sono fatti della sostanza del piano in cui vivono. I nostri corpi, cioè i corpi della personalità, Il corpo mentale è fatto di sostanza mentale e quindi della sostanza del piano mentale. Il corpo astrale o emotivo è fatto della sostanza del piano astrale. Il corpo eterico è fatto della sostanza del piano eterico fisico, come il nostro corpo fisico, che è fatto della sostanza gassosa, liquida e solida del piano fisico. Quindi, per intenderci, dall'arancione al turchese al viola sono le tre bande di frequenza di cui sono fatti i nostri corpi, mentale, emotivo, eterico fisico, ok? Cosa c'entrano i chakra con i piani? Certo, perché ognuno dei chakra è governato, qualificato da uno dei sette raggi, ok? Ma i chakra non c'entrano con i piani, nel senso che sì, il chakra del plesso solare ha a che fare con il livello astrale, perché il chakra del plesso solare, Manipura, è il centro governatore del corpo emotivo inferiore, quello delle emozioni e dei desideri, per intenderci. Il chakra del cuore, Anahata, e invece è il chakra che va a qualificare il corpo emotivo superiore. Quindi noi abbiamo uno stesso Deva che ha una sfera superiore di vibrazione e una sfera inferiore. Quella inferiore è collegata al chakra Manipura del plesso solare e quella superiore è collegata al chakra Anahata o del cuore. Noi abbiamo un riferimento tra raggi, cioè archetipi, raggi e chakra. Sapete come sono distribuiti i chakra? Non sono distribuiti come normalmente viene insegnato, partendo dal basso verso l'alto. Questa è la distinzione che c'era in epoca atlantidea. Lo so che me lo insegnano ancora così, ma io non so che farci, voglio dire. Siccome tutto l'insegnamento esoterico di secondo e settimo raggio, cioè quello del maestro di Kapp, di Ualkul, e del maestro R, Rakoczy, che è anche il Ma Choan, cioè il capo della civiltà, è un insegnamento che parte, come dire, per evocazione. Sappiamo, avete imparato, perché ve l'ho scritto anche nel primo documento, che l'invocazione parte da noi, esseri umani, dal basso verso l'alto. E parte un'invocazione perché avvenga una evocazione dall'alto verso il basso, dai piani spirituali, dal cielo verso la terra. Quindi tutto l'insegnamento esoterico è basato su questo, un'invocazione dal basso per ottenere una evocazione dall'alto. Quindi è sempre energia, forza e sostanza che piovono giù, per dirla in questo modo, che scendono dall'alto verso il basso e quindi qualificano le qualità dei raggi, qualificano i chakra dall'alto verso il basso. Non so se lo sapevate che l'energia, la forza e la sostanza nel livello eterico, che è quello dei nostri chakra eterici, quelli che conosciamo meglio, ci viene dal cielo, dall'alto, dal prana, se vogliamo, quindi dall'alto, dai raggi solari, e quindi qualifica i nostri chakra dai chakra al di sopra del diaframma a quelli sotto, che sono speculari. Cioè il primo è speculare all'ultimo, l'ajna è a sé. Il chakra della gola è speculare a Svadhisthana, il chakra dell'ombelico, del sacro. E così Anahata, il chakra del cuore, è speculare a Manipura, il chakra del plesso solare. Solo che nell'essere umano mediamente sviluppato, potremmo anche dire poco sviluppato, questa energia, forza e sostanza che provengono dall'alto verso il basso non vengono trattenute nei chakra al di sopra del diaframma,
poiché ancora i loro vortici non sono bene attivi e quindi quell'energia passa nei chakra speculari al di sotto del diaframma e quindi va nel plesso solare, nel chakra svadhisthana o del sacro e nel chakra muladhara o radice. E quindi i centri al di sotto del diaframma,
che sono i centri animali, quelli istintivi, perché gli animali hanno sviluppato solo i centri al di sotto del diaframma,
vengono superattivati, diventano superattivi, per il fatto che i centri al di sopra, girando poco ancora quei vortici, non trattengono l'energia, la forza e la sostanza, a secondo dei livelli. Allora, il primo raggio qualifica il chakra della corona, il secondo raggio qualifica il chakra del cuore, il terzo raggio qualifica il chakra della gola, che quindi è legato al corpo mentale, il quarto chakra qualifica il quarto, quindi il raggio dell'armonia, qualifica Muladhara, quindi il chakra radice. Non sono in sequenza. Il quinto raggio qualifica Ajna, che sta a sé.
Perché, come abbiamo detto prima, Ajna è il chakra dove risiede la coscienza, ed è il chakra di integrazione dei corpi della personalità.
Mentre gli altri sono speculari, gli altri chakra. Il sesto raggio qualifica chakra del plesso solare e il settimo raggio qualifica il chakra svadhisthana o del sacro. Quindi abbiamo volontà qualifica chakra sasara, chakra corona. Amore qualifica chakra del cuore. Intelligenza qualifica il chakra della gola,
Vishuddha.
Armonia qualifica il chakra alla radice, Muladhara. Conoscenza qualifica l'ajna, chakra quindi intercigliare. Ideale qualifica il chakra del plesso solare, Manipura. E ordine qualifica il chakra svadhisthana o del sacro.
Tutte queste informazioni le trovate nel mio libro sulla conoscenza iniziatica, che a questo punto vi consiglio di acquistare, perché in 150 pagine ci stanno tutte le informazioni che in questo corso ogni tanto escono fuori, e quindi vale la pena di avere lo stesso riferimento. Se fate questo sforzo, che è un piccolo sforzo, poi riusciamo a comunicare alla pari.
Dunque, detto questo, ritorniamo al fatto della meditazione e del cuore. Partiamo sempre dal cuore, proprio per riuscire a evocare la nostra scintilla divina, la monade. Ok? Passiamo un attimo ai compiti che dovete fare, quindi alle immagini riguardanti la volontà e la fede. Ok? Facciamo un giro. Allora, partiamo da Chiara. Allora, Chiara.
Cominci.
Ecco, allora dimmi, hai trovato le due immagini, hai incominciato a comporre quel documento?
Sì, certo. Allora, non so, te le devo postare?
Se le puoi postare va bene, c'è il documento o se hai le immagini, postale così le vediamo tutti.
Sì, dammi un attimo perché sì, faccio sì. Dal telefono che faccio prima, dunque.
Oh, benissimo, la prima immagine di Chiara è un cavaliere in pratica, no? Chiara?
Sì, è quello che... Allora, io avevo visto questo... guerriero, diciamo, con questa spada con dietro una porta luminosa che si apriva, diciamo così. Poi sono andata a vedere in internet e devo dire che dalla mia descrizione quello che mi veniva fuori, il più gettonato, era l'Arcangelo Michele. E in realtà quindi questa è una foto di una rappresentazione dell'Arcangelo Michele senza le ali, perché quello che avevo visto io era senza le ali.
Bene, e che cosa, qual è il mantra? Cioè, quindi l'affermazione
Sì, allora il nome, diciamo così, è colui che apre la porta.
Ok, colui che apre la porta è quindi il tuo mantra per la volontà. Nel momento in cui tu avessi bisogno, no? Di riallinearti, di risintonizzarti con quel principio di volontà è.
È colui che apre la porta,
Sì,
no?
però deve essere in prima persona. I mantra sono dei comandi. Naturalmente, voi questo adesso stiamo affinando, no, la cosa, quindi è giusto anche che l'abbiate scritto come l'avete scritto. È sempre in prima persona. Arriva diretto al vostro Deva, che è io o anche senza io, quindi dillo in prima persona. Ok.
Io apro la porta.
Bene. E quando tu dici questo mantra e vedi questa immagine del guerriero, ti senti invadere, no? Di questa forza di direttrice, perché la volontà è la forza che dà la direzione, vuol dire che il mantra e l'immagine sono ok, sono quelli giusti. Allora, ti sei sentita invadere?
Sì, davvero, mi è piaciuto molto.
E allora è quello giusto. Passiamo alla seconda
Sì.
immagine della fede.
Della fede. Allora, parlando della fede, mi è venuta in mente questa immagine che è tratta dal film, Never Ending Story, che è la fine del film, quindi la storia infinita. Dove c'è la principessa di Fantasia che consegna al bambino terrestre l'ultimo granello di sabbia di Fantasia, che è quello che rimane di Fantasia, e quindi gli dice che sognando, facendo più sogni, quindi desideri, questo nuovo mondo di Fantasia diventerà sempre più grande, sempre più bello.
Va
Quindi
bene,
questo.
cerchiamo di essere sintetici perché devono parlare tutti. Non è colui che cristallizza la forma, ma. Ok.
Io cristallizzo la forma.
E adesso questo io cristallizzo la forma, che sensazione ti dà nel tuo corpo emotivo?
Di potere.
Scusa, di?
Una sensazione di potere, sì, di potere nel senso di poter far verificare, come posso dire, realizzare la mia volontà.
Bene, quindi quel mantra con l'immagine che mantiene quella luce, quella fiammella accesa, è forte per te, è suggestiva. Ok,
Sì, molto, molto.
allora, bene, continua così. Forza, sotto chi tocca? Su, chi è pronto?
E se vuoi, Edoardo, ti posto anche quelle di mia mamma.
Brava, di Miriam, sì. Ciao
Sì, di Miriam, te le posto subito.
Miriam,
Allora,
perché noi non ti
ciao
vediamo,
Edoardo,
non ti
ciao.
vediamo, però sappiamo che ci sei.
Sì, ci sono.
Oh, allora, però adesso lasci commentare tua madre.
Allora, io ho questo dubbio. Siccome l'altra volta abbiamo parlato appunto del primo raggio, e c'erano delle frasi che riguardavano il proposito e i nomi invece, appunto, che erano quelli seguenti.
Allora, i nomi sono i nomi che
Sì.
gli altri fratelli di raggio, cioè gli altri raggi, danno al loro fratello. Quindi i nomi sono gli appellativi che tutti gli altri sei raggi danno a quello lì. Avete
Ah, ecco,
compreso come
quindi
sono
quando tu dici il
ricavati?
mantra, tu ti riferivi alla frase riguardante il proposito, dico bene?
Sì, e
Ah,
diciamo alla volontà, il proposito, la volontà.
perfetto, perfetto. No, adesso ho capito, perché avevo fatto un po' di confusione. Allora, la prima immagine riguarda, io avevo scritto, quindi scusa che adesso devo
La
riguardare,
folgore che
appunto.
annienta, hai scritto.
Sì, la folgore che annienta, però la folgore che annienta era riguardante il nome, mentre invece io avevo scritto una porta d'oro che si apre, quindi a questo punto io apro la porta d'oro.
Ok, Quindi però l'immagine è sempre questa, è questa torre, questo faro, no, infuocato.
Sì,
Bene.
infatti mi ha destato dei dubbi, ti dico la verità, però è talmente forte questa immagine che io comunque la vedo come un qualche cosa che squarcia, che entra, quindi è come se entrasse, spalancasse comunque una porta d'oro, nel senso che questa luce è dorata, insomma, io la vedo comunque in questo modo, mi prende molto questa foto, questa immagine.
Va benissimo, perché è questa immagine quando tu hai bisogno, come dire, di rifocalizzarti, risintonizzarti sulla direzione da prendere, questa immagine assieme al mantra te la ridarà. Quindi
Certo, sì, va benissimo.
adesso commentami quella della fede.
Esatto, in questo caso però appunto con la confusione che ho fatto prima non so più dirti il mantra della virtù della fede, cioè questa è l'immagine che io ho per quello che riguarda la
E
fede, insomma.
non hai il mantra della fede?
No, perché ho fatto confusione con quello che ti dicevo prima. Io avevo detto appunto io
Va
apro la
bene,
porta
allora adesso
d'oro.
tu, intanto che ascoltiamo l'altro, no?
Sì.
Guarda l'immagine, questa che
Sì.
anche questa è praticamente le mani che tengono il sole, se non mi sbaglio, no?
Sì, che
Su un tramonto sul
ricevono.
mare, queste mani che sostengono il sole.
Sì.
Ecco, tu contempla questa immagine. E lascia che ti suggerisca il mantra, ok?
Sì, va bene.
Allora, sotto chi tocca, forza, che è pronto con le immagini. Alessandra? Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Sì.
Scusatemi. Allora, una purtroppo l'ho dovuta prendere dal computer così in velocità perché non riesco ad usare il computer, ho un problema con la tastiera, quindi ho dovuto fare così. Allora, la prima è il mio dito di Dio, perché era il nome che avevo
Sì,
scelto.
questa è in bianco e nero, sì, più o meno, no?
Sì, ho trovato un bianco e nero
Va bene,
che mi è
c'è
piaciuto.
questa mano che tende verso l'alto, dito di Dio, queste nuvole. Ok,
Sì,
sì.
e siccome avevo scritto la luce, avevo scritto la luce divina e il dito di Dio, quindi mi è piaciuta questa foto perché mi dava questa sensazione sia della luce che del dito umano che riesce a toccare la luce divina.
Va benissimo.
E quindi il dito di Dio.
Il mantra?
Il mantra, beh, non l'avevo capito bene nemmeno io come doveva essere impostato, però mi viene da dire, tocco la luce divina,
Non
ci
chiederlo a
piace.
me, chiedilo a te stessa.
Sì, mi piace questa cosa.
Ti piace?
Sì. Tocco
Ripetila. Oh,
la luce divina.
adesso va molto meglio, come l'hai detto, sì. Scrivitela,
Mentre la seconda, ora sì,
scrivitela, non perderla. Bene.
lo sto scrivendo. La seconda riguardo la fede, invece, è un'immagine che mi è piaciuta moltissimo e mi è arrivata, credo, ieri sera o sabato sera per caso. E mi è piaciuta molto, è un luogo esistente, poi tra l'altro, se non mi sbaglio, in Vietnam. E sono queste due mani enormi che tengono questa passerella, no? Siccome la fede è sempre un po' difficile da mantenere, è un equilibrio, perché umanamente abbiamo sempre dei momenti di debolezza. E mi è piaciuta questa idea di equilibrio che viene sostenuto da qualcosa che spesso non vediamo,
Sì, bene, molto forte, sì, mantra. Non ci pensare, guarda l'immagine e fallo sgorgare.
Sono sostenuta.
Ok, sono sostenuta, va bene. Quindi la tua fede è una fede rivolta verso di te. Ok.
Sì, forse perché ho
No,
una.
perché,
Vabbè.
è così
No,
perché l'hai detto
è
così.
così.
Sì. Ok. Perché quando cerchiamo di darci un perché, incominciamo con il mentale, con la razionalità e ci perdiamo. Ok?
Ok, va bene.
Grazie.
Grazie a te, grazie a tutti.
Forza, chi tocca sotto chi tocca. Allora, oh, ecco qua.
Allora, Edoardo, sono io con il rapitore di anime.
Benissimo, perfetto, Adele. Allora, Adele, dici tutto.
Niente, questa è l'immagine che mi ha colpito molto ed è un'aquila andina, che con questo suo atteggiamento mi sembra proprio il mio rapitore di anime. Il mantra io non sapevo che si dovesse fare in prima persona e quindi ho scritto così,
No,
senza
no, ma va
indugi.
benissimo, l'ho detto io adesso, quindi siete tutti scusate, va benissimo.
Ok, non lo so come me lo
Senza
perdono.
indugi strappo, senza indugi, quindi se tu lo dovessi fare in prima persona, diresti senza indugi strappo la mia superbia, perché è bello per quel mi strappi alla mia superbia, è chiaro, no? In terza persona funziona molto bene. E mi innalzo in volo. Vabbè, lo puoi fare in prima, no? Sì, certo.
Sì, va bene, senza indugio mi strappo alla mia superbia e mi innalzo in
Mi
volo.
strappo alla superbia per non ripetere un mio mi, no? Mi strappo
Sì.
alla superbia e mi innalzo in volo. Quindi, questo mantra con questa immagine insieme ti aiutano quando ti senti un attimo di dire devo prendere una decisione. Cosa devo fare? Meglio quello o quell'altro, no? Qual è la
Sì.
direzione giusta che devo prendere? Che cosa devo sentire? Hai quel mantra con questa immagine.
Sì, e poi la seconda è più giù ed è quella sulla fede ed è
Beh, questo è anche più facile
vedete?
tradurlo in prima persona, giusto?
Sì, la seconda l'hai vista? Ok,
Come no? C'è un panda. È un
è
po'
Kung Fu
però allora.
Panda che si inchina al
Però
maestro.
è un questa è immaginifica perché questa è fatta dai cartoni. Allora, quando ci sono immagini così, prese diciamo, no, dai cartoni, no, quella cosa. Io chiedo sempre è abbastanza suggestiva per te al di là che sia perché questo panda potrebbe anche essere vero, voglio
Sì,
dire.
perché per me, diciamo, intanto io questo film l'ho visto un sacco di volte e mi riconosco molto in questo personaggio del panda, perché praticamente lui inizialmente non crede in se stesso e neanche il maestro crede in lui e invece, diciamo, la vita lo fa precipitare al centro dell'attenzione dicendo che sarà lui il salvatore del mondo, insomma, di quella situazione e pian piano, diciamo, credendoci, sia lui che il maestro arrivano a questo risultato.
Bene.
E quindi, infatti, io poi sotto ho scritto la vita sa ciò che fa, nel senso che comunque se la vita mi ha scelto per un compito e sa quello che fa, capito? Anche
Bene.
se io magari posso non crederci.
Bene, quindi ti dà fede e fiducia. Molto bene.
Sì.
Molto bene, grazie,
E
grazie
questo
Adele.
lo posso lasciare così, il mantra, la vita sa ciò che fa per il bene mio e di tutti?
No.
No. E come lo
No,
posso cambiare?
lo porti in prima persona. Ah, dillo tu. No,
Cioè,
non
so
ti
che la
suggerirò
vita
io di
fa il bene
certo.
mio e di tutti.
Come?
So che la vita fa il bene mio e di tutti.
Benissimo.
Ok.
Avanti, chi tocca?
Sono Silvana. Io non so se sono riuscita a postare il documento, cioè ci ho provato perché non l'ho fatto mai. Non so se lo vedete, pronto intervento in Word.
E anche gli altri adesso ce l'hanno davanti agli occhi, giusto? Sì, l'hanno aperto, scaricato e aperto, c'è. Allora, vai, Silvana.
Allora. Io quello che ho visto, l'avevo disegnato, era questo fuoco ardente, poi l'ho cercato e no, l'immagine che più diciamo, evocava il mio disegno era questo fuoco dove dentro c'è anche la luce. Poi avevo capito insomma,
commentare un pochino, perché il primo nome è stato proprio il rapitore d'anime. Poi ho cercato di spiegare che cos'è questo rapitore d'anime. Quindi se lo
Sì, no, l'hai
leggete.
fatto molto bene. Il rapitore d'anime è l'amante che sorprende l'amata ed è l'amata che attende il suo sposo. È l'amore che rapisce, è un fuoco di fusione e un abbraccio. È un'aspirazione verso una nuova forma e una nuova sintesi. È il fuoco della creazione e la forza di un movimento. È l'asse della creazione e della vita. È il tocco che dona la vita e il potere della trasformazione. Questo va
Sì,
benissimo
non
e...
ho capito io il mantra.
Aspetta, aspetta un attimo, aspetta un attimo.
Sì.
Sì, lo, no, ho compreso. Questo va benissimo come seconda parte del lavoro, anche se tu l'hai fatto adesso, che poi vi dirò anche per chi lo vorrà proseguire fare. Adesso di questa bellissima, come dire, no, concetti, devi tirar fuori, devi estrapolare il tuo mantra. Ok, Silvana? Quindi
Sì,
intanto che facciamo gli altri,
è
beh, oppure lo
ovvio.
fai con calma, insomma, lo farai là. Oh, fede, fede.
La fede, il mio mantra, io questo l'ho trovato subito, perché è un dialogo con la luce, insomma, quindi perché io ho visto un canale di luce che dall'alto era un collegamento, un canale di luce, io ero dentro questo canale di luce. E quindi io dialogo con la luce.
La frase che hai scritto.
La fede è dialogo di luce con l'alto. Io quello che mi viene è io parlo con la luce, dialogo con la luce.
Parlo o dialogo?
Parlo.
Vai. Allora, questo è il tuo mantra. Parlo
Sì.
con... Oh, poi io potete toglierlo tutti, eh?
Parlo con la luce.
Ecco, tutti gli io dopo li potete togliere perché l'io è sempre personalità. Invece parlo con la luce, non è l'io della personalità, ma è la coscienza. Ecco, quindi poi togliete dalla frase in prima per dal mantra in prima persona, togliete l'io. Ok? Bene, questo mantra è molto potente, lo sento. E anche tu quando vedi questa immagine, l'immagine del fuoco, come la senti?
L'immagine del fuoco, forse ho un po' di paura, nel senso, no, di
Ma
paura.
questa immagine, questa qui ti fa paura, no?
No, no, no,
No, io dico
assolutamente.
questa immagine del fuoco, cosa senti?
E io sono quell'immagine.
Sì, ma l'hai trovata questa o ne vuoi trovare un'altra del fuoco o ti sta bene questa? Questa è la
No, mi
domanda.
sta bene questa.
Perfetto. Allora, quando tu vedi questa immagine del fuoco, ti senti la certezza della via?
Sì, cioè io sento che dentro questo fuoco c'è anche il cuore.
Bene, ok.
Il mantra è come se io fossi il fuoco, quindi.
Va benissimo, è chiaro, è chiaro.
Sì.
Grazie, grazie, continua così, continua così. Federica, tu hai postato, quindi vediamo subito, hai postato l'immagine. C'è una bella immagine molto forte di questa...
Anche questo file, perché non so come si fanno le cose, quindi provate a scaricare quel file pronto intervento subito sotto.
Sì,
Ci
scaricato e
sono
l'ho
altre foto.
aperto, eccolo qua. Va bene, va bene. Allora, Federica, bene, dici della tua prima immagine.
Volontà, colui che apre la porta verso
Ah, ecco,
l'infinito.
beh, scusa, già era verso l'infinito, sì. Quindi, portate in prima persona. Anche tu c'hai, apro la porta verso l'infinito, giusto?
Sì. Io
Dilla un po'. Sì, tu. E
apro la porta verso l'infinito.
l'immagine
Io
che...
lavoro per aprire la porta verso l'infinito.
Ah, ecco, io lavoro per aprire la porta verso l'infinito. Questo è il tuo mantra. Bene,
Sì.
quindi togliendo io, lavoro per aprire la porta verso l'infinito, giusto?
Giusto.
E l'immagine che cos'è? Cos'è? Un occhio? No, un diaframma è.
Sembra un occhio, sì, cioè sembra un occhio, non lo so, è un'immagine che ho trovato che mi piaceva.
E che ti fa sentire di aprire questa, diciamo, quest'occhio verso l'infinito, insomma, no? Questo occhio porta,
Sì, c'è
diaframma che
tutto
si
questo
apre.
movimento circolare a spirale e poi c'è il buco nero in centro che per me è l'infinito, quindi è un movimento, di sicuro è un movimento energetico potente che va verso l'infinito.
A posto.
E poi quella sotto della fede scelgo l'aquila.
Benissimo. Libertà dell'anima, traducilo in un mantra, in prima persona.
Sento la fede come libertà dell'anima.
Ancora più sintetico, proprio tu che senti questa forza che libera.
Sento la libertà dell'anima,
Ok.
magari, cioè mi piacerebbe, nel senso, lavoro
Eh
per.
beh, certo, ma sono tutti i mantra, servono per lavorare per raggiungere, eh. Non lo siamo ancora.
Perfetto.
Quando l'altro riesce a esprimersi collegando la mente al cuore, un angelo sbatte le ali. Federica, grazie. Lascia solo le immagini che hai scelto con i mantra, ok? Va bene, continua così. Forza! Voglio sentirvi tutti, del nostro gruppo di fraternity che sono Patrizia, Enrico e Tatiana, però se qualcuno di loro magari aveva avuto voglia di farlo o di riproporre o, di andare a, o, di, o magari di trovare un'immagine migliore di quella che aveva trovato 2 anni fa. Ecco, Tatiana ad esempio ha proposto questa. Tatiana, la vogliamo prendere in considerazione, Tatiana? Perché ad esempio anche Anna, nel suo immaginario, no? Nel suo documento, appunto, di pronto intervento, io lo chiamo il Rescue Remedy, come quello dei fiori di Bach. Il nostro Rescue, all'album del Rescue Remedy, Anna ha trovato un'immagine, l'ha sostituita perché adesso ha detto: adesso l'immagine che c'era prima non mi risponde più, e quindi ne ha trovato un'altra che rispondeva meglio al suo livello coscienziale di adesso. Quindi, Tatiana, cara. Ci vuoi dire della tua che hai postato?
Certo, l'altra volta non avevo afferrato bene, quindi avevo detto folgore. Invece, leggendo il testo, scelgo il nome Il volere che irrompe nel giardino.
Bene, e quindi come mantra, sì, da portarlo in prima persona?
Avanzo decisa e varco la soglia.
Avanzo decisa e varco la soglia. Molto bene, ok? Molto bene.
Quindi l'unica
Ne
che
hai anche una per la
manca,
fede, no?
prendiamola.
Sì? Ah, che bella che è! Nel senso che mi comunica molto. Che ci dice questa immagine, Tatiana?
Siamo sempre accompagnati e nutriti.
Allora la porti in prima persona?
È un po' difficile perché io vedo un insieme.
Sì, però portala in prima persona, perché sai perché è vero quello che tu dici, Tatiana, no? Ma queste immagini sono per i nostri momenti di bisogno. Ma i nostri momenti di bisogno, è vero che potrebbero essere anche in un altro, e allora tu lo metti in terza persona, se per aiutare un altro, giustamente, no? Ma quando il nostro Deva, si esprime girando in tondo invece che trovare la direzione, bisogna dargli un comando che sia diretto a lui. E siccome in quel momento noi siamo identificati con lui, gli diamo il comando in prima persona, ma è una prima persona della coscienza che dice a lui: faccio questo.
Sono sempre accompagnata e nutrita. Ecco.
Ecco, perché se in quel momento in cui uno si sente perso, proietta quella immagine e dice il mantra: sono sempre accompagnato. Se sono maschio, no? Se sei tu, accompagnata e nutrita. Arriva direttamente al proprio Deva. Lui lo sente proprio in prima persona. Poi, se siamo in una situazione in cui vediamo che c'è un'altra persona, possiamo utilizzarlo. Ma in quel senso, se dobbiamo aiutare un'altra persona che si trova perso, in un lavoro di aiuto a distanza, perché se siamo vicino a quella persona non proiettiamo il mantra, andiamo lì e l'aiutiamo, con un'azione, con quello che possiamo fare per aiutare in quel momento, se ha bisogno di un abbraccio, se ha bisogno, no, di sentirsi appunto inclusa, ma noi possiamo lavorare sugli altri anche a distanza, pensando a quella persona che ha bisogno, ad esempio, di ritrovare la direzione e di inviarle il nostro supporto attraverso la nostra immagine con il nostro mantra. È chiaro?
Chiarissimo.
Ecco, ho aggiunto, diciamo, un tassello. Grazie Tatiana, grazie. Enrico, tu hai qualche cosa oppure no? Patrizia, avete qualche... Gli altri, diciamo, del corso l'hanno postato tutti? Sì?
Ho
Eccolo lì. Sì,
messo questa figura, la vedete?
è un bel
È un
tridente,
tridente.
sì?
È un bel tridente e lo accompagno con "Sono il liberatore della forma".
Bene. Vuoi
Questa è
aggiungere qualche cosa?
l'immagine.
Come ti è arrivata, insomma, come hai... o no, o va bene così?
Allora, mi è arrivata, diciamo, perché la sento molto come immagine appunto della volontà, io sia per la direzione che lei ha come freccia, sia per, diciamo, un po' quello che è il lignaggio che ho con l'India e quindi con Shiva, che è il portatore di questo tridente. Tridente poi simboleggia, diciamo, non solo il primo fuoco, anche se è il principale, che appunto è la freccia principale, ma poi anche il secondo e il terzo fuoco, che poi sono il secondo e il terzo raggio. Quindi io lavoro anche già con questa forma in meditazione, lo sento un ancoraggio forte per me. In più, quello sfondo che porta comunque anche a questo cielo oscuro mi trasmette molto la sensazione, l'idea anche della liberazione dalla forma e quindi anche del passaggio. Poi, per quanto riguarda la fede, ne avrei trovate due, ma posto una.
Posta quella che hai scelto o non l'hai ancora scelto?
Sì.
Ok.
Allora, è sempre una forma simile in quanto comunque pone una direzione, che è quella della spada. La spada è accompagnata da queste ali e questa forma è sempre un po' trascendentale, quindi il mantra è: trascendo la forma e faccio la volontà di Dio.
Bene. Enrico, un po' diverse dalle prime immagini, eh?
Oh. Sì.
Perché ridi? Vabbè,
Perché diciamo che questo lavoro,
rimanga tra noi,
insomma,
rimanga tra noi. Ok, c'è un'evoluzione, ma è chiaro, c'è sempre
c'è
un'evoluzione,
sempre
no?
un'evoluzione, siamo mai gli
Infatti,
stessi.
infatti. Grazie, grazie caro,
Grazie.
grazie.
Ecco, manco io, ho trovato anch'io due nuove immagini rispetto a quelle che avevo trovato 2 anni fa. E purtroppo le ho scaricate, ma non riesco a postarvele, mi dispiace. Però, come significato generale, mentre 2 anni fa le immagini, che erano un arciere e una luce per rappresentare la fede, e l'arciere, il senso della volontà in quel momento per me era più il senso della direzione, di non perdere la direzione. Invece ora l'immagine che ho trovato, che è abbastanza comune, è di quella donna che salta da una roccia all'altra con in mezzo il crepaccio. E il mantra che ho trovato è "Ho il potere di andare oltre", perché sento più adesso la volontà come la spinta a superare l'ostacolo, ad andare oltre il limite. E come immagine della fede ho di nuovo una scala a spirale con delle luci ai lati che sale, e quindi anche qui con fiducia salgo. Quindi c'è proprio questo, in questo appunto, questo sentire in certe cose un po' bloccata, quindi queste immagini per evocarmi e darmi la fiducia e la volontà di andare, di superare il limite. Grazie.
Molto bene, grazie Patrizia. E Miriam vorrebbe fare una domanda. Vai Miriam.
Scusa Edoardo, io ti pongo questa domanda perché mi inquieta. Io ho scelto, perché la sento veramente forte, quella torre con questa folgore. E, quindi sono la folgore che annienta. E non riesco a cambiare la frase, cioè è questa, capisci? Ma nello stesso tempo mi inquieta tanto, cioè non so spiegarti.
Bene, cara, mi dai il là per fare una cosa che volevo fare anche l'altra volta e poi dopo, vabbè, ci sono tante cose, ragazzi, che qualcheduna sfugge. Ci troviamo di fronte a Miriam adesso, quindi didattica, no, la cosa, che dice, io sento che questo è il mio mantra, però questa folgore che annienta lo sento molto forte, no? Come un distruttore, no? In realtà, no, quella frase. Allora, esercizio per tutti in questo momento, cambiare il significato. Che cosa significa? Gioco di parole. Io vi avevo postato nella prima lezione, no? Due mani ammanettate. È una mano femminile e una mano maschile. Che significato hanno per voi? Qual è il significato corrente, quello stereotipato? Miriam, che significato ha?
Prigionia.
Sì. Guarda la seconda immagine.
Legame.
Esatto. Questo significa redimere la materia attraverso il cambio di significato che io, coscienza, posso fare in ogni istante di fronte a qualsiasi immagine di dolore, a qualsiasi immagine, a qualsiasi nefandezza, posso compiere nel mio immaginario, dentro di me, attraverso il mio cuore, la redenzione di quell'accadimento, la redenzione di quell'immagine. Posso darle il significato più alto che io, coscienza, posso permettermi. Se comprendete che cosa significa, significa io scelgo la luce. Questo significa. Io non scelgo l'ombra. Ma siccome non si fa mai un'affermazione con una negazione, io scelgo la luce. E quando faccio il cambio di significato, anche quando sto parlando con un'altra persona e quella persona mi risponde in un modo, e io dico, ma che cosa ha capito? Ha capito il contrario. Il fraintendimento. Come posso cambiare un fraintendimento? Devo incominciare da me, da quello che io intendo, elevare il significato di quello che io intendo. E se intendo, dico, ma quella persona mi ha voluto offendere, mi ha voluto prendere in giro, questo riguarda quella persona, non riguarda me. Che quella persona abbia voluto esprimersi come si è espressa è responsabilità sua. La mia responsabilità è elevare quella frequenza, elevarla dentro di me, qualsiasi sia l'intenzione dell'altro, qualsiasi essa sia. Guardare con altri occhi, vedere il buono che c'è in ogni cosa, non sono frasi fatte, sono comandi per cambiare il significato, sono procedure per elevare la nostra coscienza, sono procedure per elevare i nostri corpi, che sono come l'idra nella melma del dolore. Comprendete? Allora, se io vedo due manette ammanettate, non penso alla prigionia, ma faccio sì che il mio deva mentale pensi al pensiero del vincolo di legame. È un vincolo di legame, un vincolo d'amore. È così che voi direte, vabbè, ma allora tu prendi fischi per fiaschi. No, io elevo i fiaschi in fischi, in trilli di un angelo. E se ognuno si abitua a fare questo, migliora il proprio immaginario e migliora il mondo, cari miei. Perché il mondo è fatto dagli sguardi degli uomini. Sono i nostri sguardi, cioè i nostri pensieri, le nostre emozioni, che fanno del mondo quello che è, nella illusione dell'apparenza. Ma quando io elevo il mio sguardo, elevo il mio pensiero, elevo i miei significati e faccio del mondo ciò che il mio sguardo vede, questo fa il mago bianco. Questo ha fatto il Cristo. Questo ha fatto il Maestro Gesù. Hanno fatto vedere agli altri quello che i loro occhi, gli occhi del Cristo, gli occhi del Maestro Gesù, gli occhi di tutti i santi, vedevano. Ed è solo in questo modo che Gesù ha potuto abbracciare il lebbroso, perché non vedeva la lebbra. Provate a dargli un altro significato a quelle piaghe della lebbra, e se riuscirete a dargli un altro significato che sia credibile nel vostro immaginario, beh, sarete un po' più vicini alla santità. Ed ora datemi un segno che avete compreso. Quindi Miriam, la folgore che annienta, quale alto significato ha per te? Non il significato che spaventa la personalità, ma il significato che innalza l'anima. Potrebbe essere la folgore che annienta tutte le paure. Ad esempio, Chiara, la difficoltà sta nell'attaccamento al proprio Deva, che è molto forte, la difficoltà di applicarlo alla realtà è questa. Ma quando tu riesci a pensarlo, magari anche all'inizio con un certo sforzo, perché magari lo pensi o lo dici, ma dentro di te c'è una parte che non ci crede, perché è il tuo Deva che non ci crede, c'è un'altra memoria dentro. C'è la memoria di questo mondo che va a ferro a fuoco, no? Allora, anche con un certo sforzo, Chiara, e a forza di dirlo, sapete, come quando, non so se l'avete mai fatto, ma io tanti anni fa ho iniziato con Lewis Hay, puoi guarire il tuo corpo, e quando l'esercizio davanti allo specchio al mattino, quando mi lavavo la faccia e mi dovevo guardare negli occhi e dirmi: mi amo e mi approvo così come mi vedo ora. E le prime volte ovviamente lo dicevo, ma non riuscivo neanche a guardarmi bene negli occhi. Ma, mano a mano che lo facevo, le prime volte in modo un po' forzato, e dopo 2 o 3 mesi me lo dicevo chiaramente, bene, con il cuore. Imparate a parlare con il cuore e imparate ad ascoltare la differenza che c'è tra una persona che parla con la mente e una persona che parla con la mente unita al cuore. Ascoltatela nella intonazione, nel timbro della sua voce, perché acuendo l'udito si nota una persona che sta nella pace del cuore. Si esprime con un timbro e un tono riconoscibili immediatamente dal cuore. E dunque, siccome abbiamo fatto le 22:35, ma adesso faremo la meditazione che riguarda il secondo aspetto. Naturalmente avete la dispensa, vi volevo parlare anche dei raggi, ma lo faremo la prossima volta, nessuno ci dà fretta. Adesso faremo la meditazione che riguarda il secondo aspetto, il secondo archetipo, il secondo raggio di amore. Vi dico solo questo: l'amore è energia, forza e sostanza che attrae tutto ciò che è pronto per divenire una totalità integrata. L'amore è forza che defluisce dal centro. L'amore defluisce. Questo è l'insegnamento di settimo raggio. L'amore defluisce dal centro verso la periferia. È forza centrifuga. energia, forza e sostanza che attrae le parti, tutte le parti che sono pronte per costituire una totalità integrata. Quindi, in questa forza centrifuga c'è già anche la discriminazione, poiché attrae tutto ciò che è pronto e quindi respinge tutto ciò che non lo è, pronto per divenire una totalità integrata. Ma non lo respinge perché oppone resistenza, semplicemente perché accoglie per affinità. Questa è la forza attrattiva dell'amore. Il proposito e i nomi sulla dispensa li andrete a leggere, troverete il vostro, ricaverete l'immagine e il mantra, sia per l'amore che per la virtù della speranza, che emotivamente è la forza dell'amore che si esprime allargando la cerchia. L'amore include quindi il simbolo dell'amore, è il punto centrale con la circonferenza attorno, la cerchia affettiva, e il cerchio è la sua emanazione d'amore. Quando noi amiamo, creiamo cerchie affettive a tutti i livelli. È facile comprendere che qualcheduno che non si sente accolto nella cerchia, incluso nella cerchia, si sente escluso e soffre di solitudine. Questa è la nota di sofferenza del secondo raggio, secondo archetipo d'amore. La solitudine, l'esclusione. Mentre invece la carica negativa è l'egoismo. Colui che sta al centro, invece di esprimere una forza centrifuga, esprime una forza centripeta. Tutti quelli che stanno alla circonferenza devono guardare lui che sta al centro. Egoista, egocentrico. Chiaro? Queste sono le basi per comprendere questo raggio d'amore. Adesso facciamo la meditazione, che faremo questo viaggio in meditazione, andando a toccare la luce e l'ombra di questo archetipo. Quindi mettetevi comodi, facciamo un bel respiro, tuffiamoci nel nostro cuore. E così tuffandoci creiamo quest'onda, che è una vibrazione sottilissima, velocissima, che ci trasporta entro l'amore, entro il raggio, l'archetipo. L'amore che tutto accoglie e mantiene coeso. Quel punto centrale che al contempo si espande e delimita lo spazio. Il calice, la coppa, simboleggia l'aspetto femminile, il contenitore sacro del proposito, del seme, del sangue, il Santo Graal. Il ventre materno. Il crogiolo alchemico, la cavità del cuore. E la cavità della testa. E in questo centro cogliamo la qualità e la funzione. Unire per sostenere. Questa la funzione cosmica dell'amore. L'amore che muove, l'amore che sostiene, il movimento dell'universo, del sole e delle altre stelle. Ora che abbiamo riempito i polmoni di questa forza vitale, possiamo calarci nell'ombra dell'archetipo d'amore per andare a redimere le forme del suo degrado nelle basse frequenze della materia più densa. E allora incontriamo la prima forma, che è la nota di sofferenza, della solitudine, di chi si sente fuori dalla cerchia, non accettato, escluso, isolato. Isolamento e chiusura che nell'odio trovano il loro culmine. Tutte le persone che sono escluse, isolate, imprigionate, strappate dalle loro famiglie, strappate dal loro paese, soffrono del degrado di questo archetipo d'amore. Pensiamo ai migranti, a questo enorme movimento globale, planetario, che è proprio sotto il cono di proiezione dell'archetipo d'amore. Seppur vissuto nel suo degrado. E portiamo il nostro sostegno, il nostro cuore aperto, la nostra mano aperta, affinché quegli accadimenti e gli stati d'animo da essi derivati possano elevarsi. E possiamo riconoscere in ogni stretta di mano la mano della nostra sorella, del nostro fratello. Ma andiamo ad esplorare e contattare un altro aspetto del lato in ombra, quello del comportamento umano, dell'egoista. In fin dei conti, chi è razzista lo è perché è egoista, molto semplicemente per questo. Egoista. Non condanniamolo, poiché sappiamo che quella sofferenza è proprio il frutto di un amore imprigionato. Quindi portiamo il calore, la luce dell'accoglienza. I più difficili da amare sono coloro che hanno più bisogno d'amore. Ora che siamo riusciti ad abbracciare anche l'egoista, possiamo procedere in quell'aspetto emotivo degradato che chiamiamo invidia, che ha un suo compito, quello di farci sperimentare la competizione e spronarci ad essere più di quello che siamo, cioè a portare in emersione le qualità dell'altro, qualità che vorremmo possedere, ma che ancora sono solo latenti o non espresse con la stessa forza. Ed eleviamo l'invidia come Ercole fece con l'idra, sollevandola dalle sue radici con la forza della speranza. La speranza, che è il carburante propulsivo dell'amore, del proposito d'amore, la motivazione d'amore, che è la motivazione creatrice della vita, che permea tutto il piano evolutivo. E la speranza trasmuta l'invidia, poiché allargando l'orizzonte, il nostro orizzonte, ci fa riconoscere le qualità dell'altro, qualità che sono complementari alle nostre. E quindi insieme diveniamo più forti. Espandiamo attraverso la speranza i nostri orizzonti e vediamo oltre le limitazioni di oggi, di ieri, in modo che domani l'onda espansiva prosegua il suo cammino e si diffonda per ogni dove. Ed ora ritorniamo nella coscienza di veglia. E quando siamo pronti, uno di voi dica la grande invocazione. Siamo tutti pronti per ascoltare la grande invocazione detta da Miriam.
Dal punto di luce entro la mente di Dio, fluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. dal centro che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra.
Grazie. Vi ricordo di fare i compiti, trovare le due immagini per amore e speranza e quella invocazione di guarigione con la stella del cuore che ho postato. Leggetela, contemplatela perché la prossima volta ne parleremo. Buonanotte.
Buonanotte.
Buonanotte, grazie.
Buonanotte, grazie.
Buonanotte.
Buonanotte, grazie.
Buonanotte, grazie.
Grazie, ciao a tutti.